E quindi insomma iniziamo subito con commentare e leggere qualcosa sul protocollo Italia-Albania a riguardo appunto dell'apertura di questi nuovi centri al di fuori del territorio italiano, e per fare questo andremo a leggervi alcuni estratti da un articolo di Fatima Zahra El Arq pubblicato sul sito Melting Pot Europa.
Il protocollo è stato concordato lo scorso 6 novembre tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo omologo albanese Edi Rama, e di durata quinquennale, rinnovabile tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni, e prevede la concessione gratuita all'Italia da parte dell'Albania di 2 aree demaniali per l'istituzione di altrettante strutture destinate al trattenimento di stranieri irregolari e richiedenti asilo. Tali strutture dovrebbero essere realizzate a spese dell'Italia e collocate nell'area portuale di Shengjin e nella città di Gjader.
Nella prima delle due aree, cioè quella di Shengjin, si prevede l'attivazione di un centro di prima accoglienza, quindi l'equivalente insomma di un hotspot, dove le autorità italiane provvederanno alle procedure di sbarco e di identificazione, mentre nella seconda città verrà realizzata una struttura sul modello dei centri di permanenza per il rimpatrio, i noti CPR, in cui saranno accolti i migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. In totale i reclusi potranno essere fino a 3.000. Entrambe le aree, pur essendo locate in territorio albanese, saranno sottoposte alla giurisdizione italiana.
Tale progetto, unico nel suo genere, determina un'inedita gestione extraterritoriale dei migranti che, seppur trasferiti in territorio albanese, si vedranno applicata la normativa italiana e quella dell'Unione Europea. Difatti, questo protocollo, a differenza dell'accordo tra Regno Unito e Ruanda, dichiarato illegittimo dalla Corte Suprema Britannica sulla base del fatto che il Ruanda non può essere considerato un paese terzo sicuro in quanto non tutela adeguatamente il diritto di asilo, non prevede il trasferimento della responsabilità ad un paese terzo.
In altre parole, la collocazione in Albania delle strutture detentive non implica l'applicazione della normativa albanese. Al contrario, alle persone ivi detenute si applicherà la disciplina italiana e dell'Unione Europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'emissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, come se i centri fossero appunto localizzati in Italia.
Nelle prime dichiarazioni successive alla firma del protocollo, il ministro degli esteri Tajani aveva sostenuto che nella struttura in Albania non potranno in nessun caso essere accolti soggetti vulnerabili, quali ad esempio minori e donne in gravidanza. Ma queste limitazioni non trovano riscontro né nel testo del protocollo né in quello del disegno di legge di ratifica. Anzi, un emendamento proposto dal Partito Democratico, diretto proprio a riconoscere tale esclusione, è stato bocciato con la scusa che si preferisce mantenere un testo snello. Con tale imbarazzante giustificazione, il testo, definitivamente approvato dal Senato, conferma che nel modello del protocollo la detenzione è l'unica opzione considerata, sia per gli individui considerati trattenibili, ossia i migranti che non hanno manifestato la volontà di richiedere asilo o che, pur avendola manifestata, sono considerati pericolosi o provengono da paesi terzi sicuri, sia per i migranti non trattenibili, quali i minori non accompagnati, i soggetti vulnerabili e richiedenti asilo, a cui non può essere applicata la procedura di frontiera.
Come sopra evidenziato, il protocollo e il disegno di legge di ratifica stabiliscono che i centri in Albania e le persone trasferite saranno sotto la giurisdizione italiana, che dovrebbe garantire quindi l'integrale applicazione della pertinente normativa nazionale e sovranazionale anche ai migranti trattenuti nei centri in Albania. È però presente una clausola che afferma che questo quadro giuridico sarà applicato solo se compatibile con le situazioni concrete che potrebbero verificarsi in sede di applicazione del protocollo stesso. Non si fa parola se su quali potrebbero essere le situazioni concrete che potrebbero rendere inapplicabili le norme italiane ed europee in materia di migranti. Una applicazione della normativa perlomeno nebulosa, aggiungo io.
Inoltre, né nel protocollo né nel relativo disegno di legge di ratifica sono descritte le modalità di accesso ai centri da parte delle istituzioni di garanzia, quale il Garante dei detenuti, il Parlamento, l'UNHCR e le agenzie dell'UE per il rispetto dei diritti dei trattenuti, che ricordiamo essere detenuti per il solo fatto di aver intrapreso un percorso migratorio. Cioè potranno accedervi, ma non è specificato con quali modalità e quali compiti e tantomeno non è spiegato come i reclusi e le recluse potranno eventualmente richiederlo. Insomma, come già avevamo evidenziato altre volte, soprattutto quando avevamo parlato con l'avvocato Pasquero, che è qui ai microfoni di Radio Blackout, ci aveva un po' spiegato a livello più, come dire, legale, giurisdizionale, qual era alla fine l'intento di questo accordo. E oltre appunto a quello che ci dice l'articolo che vi abbiamo appena letto, secondo me è molto importante capire qual è l'orizzonte, qual è l'obiettivo che si pone poi realmente questo governo. Dirò forse una cosa abbastanza banale, anche perché comunque poi è un argomento che si ripete spesso e che abbiamo visto non solo nel tentativo di gestire i flussi migratori, ma un po' a 360 gradi, e quindi quello di utilizzare la detenzione come unico strumento per gestire qualunque situazione. E mi verrebbe da aggiungere che più che uno strumento, mi sembra che sia più l'obiettivo del governo.
Sì, io tra l'altro, leggendo l'articolo, mi verrebbe da aggiungere che anche di questo ne avevamo già parlato, però che tutta la gestione di questi due centri che dovrebbero essere aperti in Albania è tutta a carico dell'Italia, ma sia dal punto di vista gestionale, organizzativo, ma soprattutto anche a livello economico. E quindi comunque si tratta di, sia per quanto riguarda le strutture che dovrebbero essere create, sia per quanto poi riguarda tutta la gestione, nel protocollo, che vi invito ad andare a cercare in rete, tra l'altro proprio da questo articolo che abbiamo letto c'è un link per andare a scaricarlo. Nel protocollo è veramente ogni punto viene specificato come tutto è a carico dell'Italia, per un numero che può sembrare enorme. A me verrebbe da dire che 3.000 reclusi al massimo, certo è un numero molto grosso, che però, se visto in proporzione con i flussi migratori, che non sono soltanto quelli che attraversano il Mediterraneo, ma ci sono anche altri flussi di cui abbiamo parlato, in passato, e alla fine è un numero di migranti che non è sufficiente a risolvere, come vorrebbero loro naturalmente, non come vorremmo noi risolvere la questione, non è sufficiente a risolvere la questione delle migrazioni.
Sì, diciamo che è un po' uno specchietto per le allodole, cioè insomma esattamente come quando hanno parlato di aprire CPR un po' in tutte le regioni, partendo da quello che era la legge Minniti del 2017, se non sbaglio, quando appunto il Partito Democratico aprì la strada, ma appunto mi sembra che siano più per certi versi anche solo dei proclami, anche perché poi abbiamo visto anche come nelle varie regioni dove si puntava ad aprire un CPR anche in maniera un po' subdola, con motivazioni fasulle, nel senso che si parlava di criminalità, si parlava di gestione di situazioni di degrado. Il CPR ovviamente non serve sicuramente a risolvere quel tipo di problemi, ma abbiamo visto appunto come ci siano stati anche degli scontri, anche solo verbali, all'interno dell'area destrosa dei fascistelli che stanno al governo. Tanti proclami, ma poi alla fine nessuno vuole veramente un CPR nel proprio territorio, purtroppo per i motivi sbagliati a volte, ma insomma tant'è.
Certo, ma tra l'altro lo stesso motivo che si vede proprio, dovrebbe essere il motivo stesso dell'esistenza di un CPR, cioè quello di trattenere le persone che non sono in regola con i documenti, diciamo, per il soggiorno in Italia, e in previsione poi di essere rimpatriati, pure in secondo questa modalità, questo obiettivo, anche per questo i CPR, quelli attualmente esistenti sul territorio italiano, non funzionano assolutamente, e questo non siamo noi a dirlo, nel senso che noi non vorremmo assolutamente che neppure esistessero, ma anche quelli che invece sono per i CPR alla fine sostengono che il numero di persone che si rimpatria è assolutamente minimo rispetto alle persone che invece vengono ivi recluse.
E prima di passare alla diretta di quest'oggi, volevamo leggervi un pezzo del comunicato dell'Assemblea No CPR Sardegna, proprio su quello che vi dicevamo prima, ovvero della rivolta che c'è stata nel CPR sardo. Leggo appunto: nella notte tra venerdì e sabato 16 e 17 febbraio la protesta si è espressa attraverso l'incendio di un blocco della struttura. Come per altre pratiche di autolesionismo, appiccare roghi che comportano un peggioramento delle già pessime condizioni di vita, tra virgolette, cui sono soggetti gli internati, si dimostra essere ancora una volta uno dei pochissimi modi per manifestare la propria disperazione e rendersi visibile in un contesto di isolamento fisico e sociale. Pare che le persone siano state fatte dormire per una notte all'addiaccio e negli ultimi giorni siano state costrette a rientrare nelle stesse strutture bruciate, utilizzando quel che resta degli arredi senza nemmeno una completa bonifica. Non sappiamo se il blocco possa definirsi agibile o meno, non sappiamo se siano stati feriti o intossicati in seguito all'incendio, sappiamo solo che le condizioni degli internati sono ulteriormente peggiorate.
Ok, e intanto si sono fatte le 19:21 minuti, adesso abbiamo parlato già abbastanza, vi faremo magari ascoltare un pochino di musica. Volevo soltanto ricordare il titolo e l'autrice dell'articolo pubblicato su Melting Pot, sul sito di Melting Pot, che abbiamo letto a riguardo del protocollo Italia-Albania. Il titolo è: il protocollo Italia-Albania e legge tra nuovi vuoti normativi e vecchie violazioni di diritti. L'autrice è Fatima Zahara Helark e andatelo, se vorrete, a leggere, a cercare, perché oltre a essere molto interessante di per sé l'articolo, vede tutta una serie di note su cui si può linkare per approfondire, tra cui proprio il testo paro paro dell'accordo, del protocollo di cui abbiamo parlato. Buon ascolto di un po' di musica adesso.